Meloni sceglie un videomessaggio per l'attacco più duro contro i magistrati sulla vicenda al Masri. Chi indaga me danneggia l'Italia e se i giudici vogliono governare si facciano eleggere. Lo scontro sulla giustizia e sulla liberazione del generale libico occupa gli spazi del dibattito politico, che quasi ignora i dati di ieri sull'andamento dell'economia. Crescita zero nell'ultimo trimestre, 2024 che si chiude con dati da prefisso telefonico, 0,7 più 0,7% è sotto le previsioni del governo. Il paese in perfetta media con i numeri europei diffusi ieri, che comunque non è un bene, mentre l'America chiude il trimestre con un più 0,8 e con una crescita annua del 2,8%. Anche l'America distratta, in questo caso, dall'incidente aereo di Washington, per il quale Donald Trump mette sotto accusa, tra l'altro, le politiche di diversità e inclusione nella selezione del personale della Federal Aviation Administration. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
È venerdì, diciamolo, diciamolo!
Siamo domani?
No.
24 Mattino di Simone Spezia.
Chiudiamo gli occhi e incrociamo le dita.
Guardate, bisogna scavare all'interno delle pagine dei giornali, cercare accuratamente all'interno delle agenzie di stampa, nei siti, per trovare una mezza dichiarazione del mondo politico ieri sul fatto che questo paese non cresce. Sul fatto che siamo a 730 giorni di calo della produzione industriale, come ci ricorda il contatore del Sole oggi. Sul fatto che nemmeno nell'anno che avrebbe dovuto dare l'avvio vero, no, dei lavori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siamo riusciti ad ottenere una crescita che fosse sopra lo 0,7%.
Che questa è la teoria, è la pratica?
E la pratica è che una condizione di questo genere fa ridere, cioè ridere, fa piangere, ma ci siamo capiti. Che poi sarebbe, al netto dei fattori stagionali, che vuol dire i giorni di lavoro in più che si sono registrati nel 2024, sarebbe un più 0,5% addirittura, e grazie a quei 4 giorni lavorativi in più si segna una crescita superiore, un più 0,7%. È il dato che prendiamo buono, quel più 0,7, perché poi è quello che conta davvero, cioè quello sostanziale e quello che serve nella misura dei conti pubblici. Segnali di sofferenza quotidiani che arrivano dal mondo delle imprese, quotidiani letteralmente, con i vari settori che dicono: occhio, ci sta crescendo il prezzo dell'energia, siamo in grande difficoltà. Il dato di ieri sulla cassa integrazione, un più 30% nel 2024. Ed eccoci qua. Abbiamo trovato sparse un deputato di Campano di Fratelli d'Italia, Marco Cerreto, il quale però prende i dati solamente per dire che il Mezzogiorno è cresciuto abbastanza bene. Abbiamo trovato Agostino Santillo del Movimento 5 Stelle. Lo dico perché, con tutto il rispetto per questi parlamentari, che sono parlamentari della Repubblica, diciamo non sono parlamentari di primo piano, Agostino Santillo del Movimento 5 Stelle, che dice che questa crescita dello 0,5 è un fallimento. Ubaldo Pagano del Partito Democratico. No, ma lo so che sembra può sembrare ironico. Io chiedo scusa a questi parlamentari, eventualmente, se fossero all'ascolto, per utilizzare questo lieve registro dell'ironia, ma per dare la misura che di questa cosa praticamente i nomi più noti, i leader hanno parlato poco o nulla. Fa eccezione Matteo Renzi, tra le persone in vista, diciamo. L'Italia è ferma, il governo parli di economia e non di complotti. Dice un ascoltatore, Gianluigi, dice: chi lavora in proprio questa situazione la vive da un anno e fa piacere che ve ne siate accorti, ma in realtà sul tema dell'andamento dell'economia siamo abbastanza attenti, Gianluigi. Magari non abbiamo dato la enfasi che diamo oggi, ma oggi abbiamo il dato dell'Istat che certifica questo andamento di fatto stagnante dell'economia, dovuto anche all'andamento dell'economia tedesca, certamente, ovvio, no? E in generale è un'Europa che non va bene, che non gira, i numeri sono allineati, è uno 0% di crescita nel trimestre e un più 0,7 a chiusura d'anno per tutta Europa.
Spezia, mi mandi ai matti.
E soprattutto su come dovrebbe andare l'economia nel 2025. Questo dato dell'ultimo trimestre pesa, perché il 2024 è riuscito a crescere per, diciamo, con questo striminzito più 0,7%, anche grazie al fatto che ci trascinavamo due decimali di punto di crescita dall'anno precedente. Invece siamo qua. Ma anche giustamente, se volete, a raccontarci della vicenda Almasri, perché è ovvio che è una vicenda importante, rilevante, che intreccia tanti temi, ne abbiamo parlato anche ieri, però forse un equilibrio tra le due cose sarebbe stato opportuno. Eccoci qua dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, avrei voluto aprire questo venerdì 31 gennaio mandandovi verso il fine settimana con qualcosa di un po' più allegro, alle 6.38 e 38 minuti con Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, eccoci. Dunque, forse qualche dichiarazione sul caso Almasri, visto che sono le dichiarazioni della giornata di ieri, vale la pena prenderle, non foss'altro perché una delle dichiarazioni è quella della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e qua, come al solito, mi viene da dire che sia da una parte che dall'altra si continua a navigare tra gli eccessi. Anche l'interpretazione delle parole di Giorgia Meloni a dire: l'indagine su di me, chi colpisce me colpisce la nazione, no? Qualcuno l'ha sintetizzato in questo modo. A me non sembra francamente che abbia detto questo nell'intervento di ieri alla convention, come vogliamo chiamarla, convegno o quello che è, appuntamento organizzato da Nicola Porro, ma le parole esatte sono queste.
E se in Italia i cittadini capiscono perfettamente che cosa sta accadendo, all'estero non è la stessa cosa. Allora, secondo voi, lo stesso fondo di investimento norvegese che ha appena comprato 8 miliardi di titoli di Stato italiani, dopo aver letto questa notizia, è più portato a comprarne 9 oppure 7 o magari 0? Il punto è che quello che sta accadendo è soprattutto un danno che si fa alla nazione, che si fa alle sue opportunità, che si fa alle sue speranze, che si fa alle sue occasioni. Ecco che cosa mi manda francamente un po' ai matti.
Quindi non è una frase del tipo chi attacca me attacca la nazione, è un ragionamento su quello che sta avvenendo. Detto ciò, poi ciascuno lo interpreta come vuole. Non è la prima volta che un presidente del Consiglio, un politico di primo piano, dice cose di questo genere in merito ad un'inchiesta della magistratura, che peraltro non è ancora effettivamente aperta, perché sarà il Tribunale dei Ministri a decidere se aprire effettivamente l'indagine. Io, se devo essere franco, ho il sospetto che il fondo norvegese o qualsiasi fondo si renda perfettamente conto delle modalità nelle quali è maturato il rilascio del generale al-Masri, che era una questione di sicurezza nazionale, e quindi abbiano perfettamente chiaro che cosa succede, cioè il danno all'Italia, boh, insomma, ne possiamo discutere certamente. Meloni che attacca i magistrati così.
E ci sono alcuni giudici, fortunatamente pochi, che però vogliono decidere la politica industriale, vogliono decidere la politica ambientale, vogliono decidere le politiche dell'immigrazione, vogliono decidere se e come si possa riformare la giustizia, vogliono decidere per cosa possiamo spendere e per cosa no. Cioè, in pratica vogliono governare loro, è solo che c'è un problema. E il problema è che se io sbaglio gli italiani mi mandano a casa, se loro sbagliano nessuno può fare o dire niente.
E poi arriveremo anche su questo tema degli errori dei giudici, perché oggi il Sole 24 Ore riporta in un ottimo pezzo di Giovanni Negri il quadro generale delle azioni disciplinari verso i magistrati, che sono in calo ma salgono le condanne. Però sono sempre un numero abbastanza limitato, ma ci arriveremo in corso di rassegna stampa. Ha ragione l'ascoltatore che poi Schlein ieri da Formigli l'ha detta un po' questa cosa, dice si parla di al-Masri per distrarre l'attenzione dall'economia, e in generale, dice Schlein, l'attacco ai giudici serve a spostare l'attenzione. Sentiamola.
Guardi, la vicenda giudiziaria non ci compete. Noi abbiamo contestato la responsabilità politica di una scelta che il governo ha fatto, la scelta di riportarlo in Libia dove può continuare a torturare. Allora il punto qui è un altro, loro devono chiarire quello che è accaduto. E tra l'altro, se lei mi chiede cosa ne penso, penso che questo attacco ai giudici è un altro modo di Giorgia Meloni di non parlare di quello che è accaduto, cioè di spostare l'attenzione.
Un paio di segnalazioni laterali da Del Debbio, ospite da Del Debbio, il ministro degli esteri Antonio Tajani, che dice forse un complotto c'è.
Ma perché la Corte Penale Internazionale non ha fatto richiesta di arresto di questo signore quando lui era in un altro paese europeo, e l'ha fatto proprio mentre era in Italia?
Ma quanti casi italiani, ma roba da matti.
Uno, due, tre casi fanno pensare male, quindi non vorrei che ci fosse veramente un attacco politico, anche magari con il sostegno di qualcun altro all'estero.
Così dunque Tajani, il sostegno di qualcun altro all'estero. Sarebbe interessante capire se questo sostegno c'è stato oppure no. Sono abbastanza certo che il governo abbia gli strumenti per capire se c'è stato tutto questo. Altra segnalazione laterale sulla vicenda, Vespa che si arrabbia con Bonelli.
Che vede in qualche maniera il nostro governo sul Financial Times pubblicato
sul torturatore.
Allora, torturatore. Prego. Allora, quello che i signori dietro la lucetta rossa non sanno, ma che i parlamentari avvertiti sanno, di tutti i partiti, è che in ogni Stato si fanno delle cose sporchissime, anche trattando con i torturatori, per la sicurezza nazionale. Questo avviene in tutti gli Stati del mondo.
E che però conferma innanzitutto che su questo forse ci dovrebbe essere trasparenza, da una parte, e dall'altra parte se bisogna fare le cose fatte bene, ok? Forse al-Masri non andava neanche arrestato, a dire il vero, e forse andava rilasciato più rapidamente, con modalità diverse, se ci sono questioni di sicurezza nazionale. Per chi si fosse perso la puntata di ieri delle 8:35, della quale abbiamo lungamente parlato di questo con Roberto Arditi, che ha sostenuto più o meno la tesi che sentivate da Vespa, con meno enfasi se volete, e Nello Scavo di Avvenire, che ci ha raccontato e ci ha fatto capire, occhio, perché dai racconti che emergono su questo personaggio, beh, i legami che potrebbe avere all'estero sono ampi e più forti di quello che immaginiamo. Anche quello mi sembra un punto interessante e da tenere presente. Proprio per questo viene da dire: in qualche punto di questa vicenda è avvenuto un pasticcio, a prescindere da come sono andate le cose. È avvenuto da parte dei magistrati che ne hanno ordinato l'arresto, è avvenuto da parte di una solerzia particolare di qualche funzionario, questo non lo sappiamo, dall'inazione da parte del ministero, questo andrà appurato e andrà chiarito in tutta trasparenza. Detto ciò, è chiaro che c'è qualcosa evidentemente in questa vicenda, comunque uno la pensi, no, su Al-Masri, doveva essere rilasciato, non doveva essere rilasciato, doveva essere riportato in Libia, doveva essere processato, mandato all'Aia. A prescindere da come uno la pensi, è chiaro che c'è qualcosa là dentro che non ha funzionato. Il traffico.
24 mattino.
Simone, non cresciamo più di tanto, vero, però il PNRR con gli interventi eccetera è presente, è vivo, mentre per dire l'automotive, tutto il settore auto eccetera non va, segna un meno 30, un meno 40%, magari incide molto di più.
Però la Spagna segna un più 3,2%.
Già, e va bene anche il Portogallo, amico mio.
Non credo che i fondi di investimento si basino sui titoli del Financial Times, onestamente. E poi di persone o primi ministri indagati in altri paesi ce ne sono anche stati. In realtà soltanto un investitore non accorto si fermerebbe ai titoli di un giornale.
Mi sembra un buon punto. E a proposito invece del PNRR, oggi c'è un ottimo pezzo di Veronica De Romanis sulla Stampa, un'analisi dell'andamento dell'economia. Vi do solo il titolo per il momento: se non ci aiutano neanche i fondi del PNRR. Ma il tema è esattamente quello, caro ascoltatore, che in presenza dei primi capitoli di spesa energica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pensate solamente ad una cosa della quale abbiamo trattato lungamente nelle settimane scorse, i cantieri che ci sono sulle ferrovie, no, quei 1200 cantieri che stanno creando dei problemi anche alla circolazione, ma pensate a tutti gli altri cantieri nei comuni, nelle strade eccetera eccetera. In presenza di tutto questo e quindi nell'avvio effettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cresciamo di quello striminzito 0,5 corretto per effetti di calendario, 0,7 effettivo. Questo è il punto. La terra dei fuochi, lo sapete, è un'area situata tra le province di Napoli e Caserta in Campania, è nota per l'inquinamento ambientale causato dall'interramento di rifiuti tossici, un termine emerso negli anni 2000, un'area che comprende quasi 3 milioni di abitanti, il 52% della regione Campania, e che ieri è stato al centro di una condanna della Corte Europea per i diritti dell'uomo. La Corte di Strasburgo ha stabilito che il nostro paese deve introdurre senza indugio misure generali in grado di affrontare in modo adeguato il fenomeno dell'inquinamento in questione. Secondo la Corte c'è un rischio per la vita sufficientemente grave, reale e accertabile per le popolazioni della zona, e che non ci sono prove sufficienti, una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, va ricordato, non è un organo dell'Unione Europea, non è un organismo dell'Unione Europea, è un organismo del Consiglio d'Europa, il quale a sua volta non è un organismo dell'Unione Europea. Questa è una cosa che ricordiamo sempre, perché è chiaro che chiamandosi le cose in maniera abbastanza simile uno rischia evidentemente di confondersi. Guido Raimondi, ex magistrato, ex presidente giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, buongiorno e benvenuto Raimondi. Eccoci.
Buongiorno a lei, dottor Spezia, e agli ascoltatori.
Innanzitutto le chiedo di chiarirci i contorni di questa sentenza, se ha avuto la possibilità di vederla.
Sì, l'ho letta, ma lei ha già descritto il cuore della decisione. Tra l'altro ieri sul Corriere della Sera c'è un articolo molto preciso di Luigi Fedarella che ne fa una sintesi molto, molto accurata. La sentenza è molto importante perché la questione è grave, come lei ha detto. Non è la prima volta che la Corte di Strasburgo interviene su crisi ambientali italiane. Nel 2019 abbiamo avuto la sentenza Cordella sull'Ilva di Taranto e nel 2012 abbiamo avuto, sempre per la Campania, la sentenza di Sarno che riguardava la crisi dei rifiuti in Campania, che è un aspetto che in parte confluisce anche in questa crisi più grande della terra dei fuochi. La sentenza, quindi, come lei ha già accennato, ha accolto delle mancanze italiane, nel senso soprattutto della mancanza di una strategia coordinata. Ecco, qui la Corte ha criticato un po' la frammentazione delle competenze ai vari livelli di intervento nazionale, regionale e locale. Ha rilevato la mancanza di un meccanismo efficace di monitoraggio e ha rilevato anche la mancanza di informazione alle popolazioni interessate, criticando anche la posizione del segreto di Stato alle dichiarazioni di un pentito, insomma, di un collaboratore di giustizia che si era espresso su questa vicenda, che ha tante facce, tanti aspetti. Sul piano più giuridico, questo forse per gli ascoltatori meno interessante, ma è molto interessante sul piano giuridico la questione della selezione tra i ricorrenti, perché la Corte ha escluso la legittimazione delle associazioni, perché il ricorso era stato portato da alcune persone fisiche e da alcune associazioni. Le associazioni sono state escluse e questo, diciamo, è una questione di un certo rilievo, perché nel caso, che pure è molto noto, quello svizzero Klima Signorinen, immagino che gli ascoltatori se lo ricordino, quello sul cambiamento climatico, lì la Corte, un po' ammorbidendo la propria giurisprudenza, aveva ammesso la legittimazione di una associazione.
Invece in questo caso, mi scusi, sono i singoli, i danneggiati sono i singoli cittadini,
non solo,
in sostanza.
E poi la Corte ha fatto anche una selezione, cioè ha ammesso il ricorso solo di quelli che effettivamente abitavano nelle zone
nell'area
interessate.
Professor Raimondi, perché insegna anche alla Luis Guido Carli di Roma, e quindi ex magistrato.
Sì, è vero, ma mi può chiamare semplicemente Raimondi.
Va benissimo, ok. Allora, senta, Raimondi, a questo punto, dato che le questioni sulla giustizia internazionale, come dire, animano il dibattito generale in questo periodo, a partire dalla Corte Penale Internazionale e non solo, che effetti ha una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo?
Sì,
impone qualcosa all'Italia oppure no?
Come no? E tra l'altro questa è una sentenza che appartiene a una categoria particolare, perché è una sentenza pilota. Ma per tutte le sentenze della Corte vale il principio dell'obbligatorietà. Le sentenze della Corte sono obbligatorie, vanno eseguite e l'esecuzione è controllata dall'organo politico del Consiglio d'Europa, cioè il Comitato dei Ministri, che è formato dai ministri degli affari esteri dei Paesi membri, che sono 46. Quindi la cosa è abbastanza seria. Certo, questo procedimento di esecuzione non è velocissimo. I casi che ricordavo prima di Sarno, che è del 2012, sulla crisi della spazzatura in Campania, Cordella sull'Ilva di Taranto, sono ancora davanti al Comitato dei Ministri, che non considera chiusa la procedura di esecuzione. Qui la cosa è stata anche riportata.
Cioè, quindi mi scusi, il caso di Sarno, riconsegniamo la data agli ascoltatori, 2012, quindi sono 13 anni che l'esecuzione di questa sentenza è ferma.
Sì, l'esecuzione è ferma, vuol dire, non è che è ferma, vuol dire che c'è un dialogo tra il Comitato dei Ministri e il governo italiano, ma il Comitato dei Ministri non è ancora soddisfatto delle azioni prese dal governo italiano per dare esecuzione alla sentenza, perché poi appunto l'esecuzione comprende vari aspetti. C'è l'aspetto individuale, cioè la persona, la vittima della violazione deve avere il suo risarcimento e bisogna rimetterla nelle condizioni in cui era prima della violazione, ma poi ci sono le misure generali, che in questo caso sono molto importanti. Qui la Corte ha adottato una sentenza cosiddetta pilota, che vuol dire che ci sono altri ricorsi che sono pendenti, ma la Corte li mette, per così dire, in frigorifero, dando la possibilità all'Italia di agire nel termine che sarà dato, che è quello di 2 anni,
per mettere a posto le cose, per così dire, e in quel caso i ricorsi già pendenti dovrebbero in ipotesi essere rimpatriati, come si dice, cioè dovrebbero essere stati creati dei meccanismi interni italiani per cui la Corte potrebbe rimandare tutta la questione all'Italia. Ecco, sì, quindi qui l'esecuzione è complessa, ecco, sì. perché è una sentenza pilota, come si dice, cioè una sentenza che riguarda un problema non puntuale, ma un problema di carattere generale, strutturale, sistemico.
La ringrazio, dobbiamo chiudere.
Sì, bene.
La ringrazio. Grazie. Ringrazio Guido Raimondi, ex magistrato, ex presidente, giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che insegna alla Luis Guido Carli di Roma. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.